Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio e benvenuti a una nuova puntata di Palla in Tribuna. Sono preoccupato della prestazione pessima e dell'involuzione del Parma. Non si può pensare che sia stata l'uscita di Valeri a cambiare le sorti. Non abbiamo idee e non si segna se non è Pellegrino. Come ha scritto ieri Andrea Gianchi sulla Rosea, il Parma è spento, monocorde. A parte il solito lancio lungo su Pellegrino, non ci sono idee. Serve più qualità in mezzo al campo. E non ci vuole l'esperto per notare questo. Questo è il messaggio di Ampo, 60, e credo l'umore che oggi e ieri passava nel cuore di tutti i tifosi. Si parla di una tristezza, e parlavo di una tristezza che ristagnava nel cuore dei tifosi di settimana scorsa, e dopo questa sconfitta contro il Lecce, forse sta tornando. Una sconfitta che ha infranto, diciamo, il desiderio di arrivare alla sosta nazionale con leggerezza e spensieratezza, e la spensieratezza, diciamo, di una classifica che poteva dare un minimo di ossigeno ai crociati di questa. Questa che inevitabilmente è al centro dell'attenzione mediatica, come spesso accade dopo una sconfitta ad ogni allenatore. Una sconfitta dolorosa e rimediata ovviamente contro una diretta concorrente alla salvezza. I campi di imputazione per il giovane tecnico spagnolo sono diversi e questi giorni di pausa serviranno a lui, così come alla squadra, per allontanare questo bruciore dovuto al risultato di sabato, ma anche per elaborare le giuste risposte da portare nel tribunale, ovvero in campo, sul rettangolo verde, e dimostrare di poter proporre un'idea di gioco variegata, anche senza Valeri, che ha rimediato questo infortunio che preoccupa e non poco tutti i tifosi crociati. Al centro poi rimane ovviamente il ruolo di Bernabei in campo, il suo rendimento l'abbiamo visto in una posizione più offensiva, e della coppia Pellegrino-Cutrone, con il secondo, l'ex attaccante del Como, che non ha forse convinto, e anche per lui ci sono state vari capi di imputazione. Nel frattempo io vi ricordo di iscriverci, per tutti quelli che sono i vostri pensieri, vi raccomando di iscriverci messaggi che io non debba parafrasare, ma messaggi di critica li accettiamo naturalmente, ma sempre con educazione, al 333 920 170. Ora riavvolgiamo un nastro, facciamo un breve recap con il servizio di Alberto Rugolotto.
I pochi cambi capaci di incidere sull'inerzia della gara, la posizione in campo che, unita al momento tutt'altro che brillante dello spagnolo, non permette ad Adrian Bernabei di sfruttare la propria qualità. E poi l'atavico problema di reazione mentale negli scontri diretti, nei quali il Parma soffre ancora troppo nonostante un gruppo compatto e più esperto. In casa crociata sono forse questi i problemi maggiori evidenziati dall'ultima sconfitta con Lecce. I tifosi confidavano nella continuità dei risultati prima della sosta, probabilmente speravano anche in una vittoria bis che in Serie A continua a mancare dal luglio 2020. Invece sono emersi i limiti già dimostrati, l'incapacità di rispondere con forza al gol di Sottil, ma soprattutto la perdurante carenza di soluzioni offensive, pur con il numero 10 spostato a sinistra e più vicino agli attaccanti. Carlos Cuesta lavora su tutto ciò al multitraining center, resta da capire se l'ultimo sistema di gioco, con Bernabé quasi trequartista, sia una mossa anti-Lecce o una decisione strutturale per l'immediato futuro. Qualche prima indicazione potrebbe arrivare già venerdì mattina alle 10 a Collecchio, ci sarà l'amichevole a porte chiuse contro il Monza. Nelle prossime ore anche l'attesa per conoscere l'esito degli accertamenti per l'infortunio alla caviglia di Valeri, che con la sosta di mezzo potrebbe saltare solo, si fa per dire, 1-2 match.
Palla in Tribuna.
Sono già naturalmente tantissimi i messaggi che ci arrivano dai tifosi, scrive Daniele da Medesano. Ho timore che si stia verificando la stessa situazione dello scorso anno, con alcuni campanelli di allarme in più, quali la mancanza di un'adeguata alternativa a Valeri e Pellegrino, la mancanza di un esterno destro adeguato e un centrocampo, eccetto Keita, non ancora all'altezza. Poi, ciao, la realtà è questa, non siamo più il glorioso Parma, ad oggi siamo allo stesso livello di Cagliari, Lecce come blasone, ovvero squadre che ogni anno devono lottare fino all'ultima giornata per la salvezza. Se fai un mercato, allenatore compreso, ricco di scommesse, queste situazioni si possono presentare. Zero gol in campionato, su azione, se non funziona l'asse Valeri Pellegrino è finito il nostro gioco, 5 anni e non abbiamo imparato la lezione. Anche i miei dirigenti possono sbagliare. Beh, adesso ancora presto per una, diciamo, per un giudizio definitivo di questa stagione. È chiaro che i punti del Parma ottenuti dopo 6 giornate sono gli stessi dell'anno scorso, ovvero 5. E poi naturalmente bisogna analizzare quelli che sono i lati positivi e ovviamente i tanti lati negativi di questa prima parte di stagione. Ad aiutarmi per questa puntata c'è l'opinionista e lo scrittore Remo Gandolfi. Ciao Remo, benvenuto.
Ciao Matteo, grazie, un saluto a tutti.
Insomma, dopo 12 libri ti è dovuto, o no, scrittore è anche lì a poco.
Grazie, grazie.
Allora,
allora, da dove partiamo?
Allora, partiamo da un'analisi complessiva, insomma, anche perché tu a livello tattico sei bravissimo, sei molto, vai sempre nello specifico, nel cuore di quello che è stata la partita, e quindi io ti chiedo innanzitutto un'analisi di quello che tu hai visto, di quello che è mancato a questo Parma contro il Lecce, perché poi qualcosa è mancato stavolta non solo in attacco come al solito forse, oserei dire, ma anche forse una poca cattiveria difensiva preventiva. Insomma, qual è la tua analisi?
Allora, c'è parecchia carne al fuoco, come sì. Dici giustamente. Intanto partiamo da una delle ultime cose che ti ho sentito dire in risposta ai nostri amici che chiamano. È sempre l'equilibrio, è sempre una cosa fondamentale nel calcio come in tutti gli altri aspetti. Anche l'anno scorso si predicava quello nei momenti difficili, perché comunque calcio italiano c'è un equilibrio che forse non c'è altrove, nel senso che ogni partita è difficile anche per le grandi squadre, che lo vedi, goleade, qua non ce ne sono. Partendo da questo presupposto dobbiamo cominciare ad analizzare quali sono veramente i problemi sempre più evidenti del Parma. Allora, partiamo intanto dalle statistiche, perché le statistiche, se io dico sempre le opinioni, sono tutte lecite, però le statistiche parlano chiaro. Allora, noi partiamo dall'attacco, abbiamo la risorsa principale, che è Matteo Pellegrino, che è uno dei più forti, se non il più forte in assoluto, colpitore di testa in Italia. Nelle ultime tre partite, con il Lecce, Torino e Cremonese, noi abbiamo fatto gli stessi cross del Lecce, cioè 4, col Torino loro ne hanno fatti 8 e noi sempre 4, con la Cremonese loro 5 e noi 3. Al centro dell'attacco quelle altre squadre hanno Stulic, Sanabri e Simeone, che non sono esattamente dei mostri nel gioco aereo. Noi con un giocatore del genere facciamo fatica a fare quello che è l'arma che lo può istigare, che lo può mettere in condizioni. Detto questo, una cosa che parlando con un amico a me non era saltata all'occhio, ma me l'ha fatta notare il mio amico Davide, che lo cito volentieri perché ha detto una cosa interessantissima.
Dai, ci scrive
e partiamo
anche
da lì. Cutrone sono anni che gioca da prima punta, gioca da punta centrale, non in coppia con un altro attaccante con caratteristiche ancora più da prima punta di lui, perché Pellegrino è la prima punta classica, movimento relativo, molto bravo, spalle alla porta, forte nel gioco aereo, però i movimenti, non è uno che attacca gli spazi. Cutrone, che dovrebbe essere quello che va a attaccare le sponde di Pellegrino, gli spazi che lui crea, fa ancora fatica a farlo, si danna l'anima, lo vediamo tutti perché è ammirevole per l'impegno, però non è ancora nelle sue corde, quindi già lì noi perdiamo qualcosa. Altro aspetto, il centrocampo. Allora, come sai Matteo, io guardo più che posso, quando in casa me lo lasciano, i campionati esteri.
Sì,
io ho guardato un po' di Premier, ho guardato Siviglia contro Barcellona, salta subito all'occhio una cosa. Il Siviglia, che è il Siviglia, ieri ha rullato il Barcellona 4-1, il primo tempo poteva dargliene 8, gioca con un 4-3-3, il centrocampista centrale, Mendy, quello che quando prende palla ha tre punte davanti a lui, una mezzala di fianco che si inserisce e i terzini che si alzano al suo livello. Vuol dire che lui ha 5-6 alternative di passaggio tutte le volte. Più ne hai, più è chiaro che nel calcio diventi imprevedibile, perché più alternative hai, è facile, no? Matematicamente.
Sì.
Quello che manca al Parma in questo momento, tu guardi il Parma, quando ha la palla Bernabé e abbiamo la possibilità di fare delle ripartenze, ha due giocatori davanti a lui, tutti gli altri dietro. Tutti gli altri dietro, Valeri e Brigidi, devono farsi 60 metri per allinearsi, i centrocampisti, Sorensen si inserisce, non c'ha ancora i tempi, però lo fa comunque in un secondo tempo, quindi anche un giocatore creativo, e noi l'unico creativo che abbiamo è Bernabé, fa fatica, perché alla fine non hai punti di riferimento e non hai possibilità di variazione nel gioco. Mi segui Matteo?
Sì, ti seguo assolutamente. No, ma poi è interessante capire anche, secondo noi, poi l'analisi è questa, quella che bisogna fare, quale potrebbe essere l'idea di gioco che questa può avanzare e portare in campo, perché poi adesso che c'è fuori Valeri per sembra fino al Como, Como escluso, l'infortunio di Valeri preoccupa non poco, quindi dato che la maggior parte delle avanzate offensive passavano da lì, e questo è anche un capo di imputazione per questa, adesso quali possono essere le idee del tecnico spagnolo da portare in campo?
Allora, partiamo dalla difesa. Noi stiamo giocando con la difesa con tre centrali. Parto dalle ultime tre partite. Noi abbiamo affrontato Lecce, Torino e Cremonese che giocavano con una punta, Stulic, Simeone e Sanabria. Di questi tre centrali, se non ne hai uno che sappia impostare, che sappia venire da dietro, che sappia unirsi al centrocampo all'occorrenza, tu perdi un uomo in una zona nevralgica del campo. Ma siamo sicuri che servano tre centrali inchiodati dietro per marcare una punta di squadre più o meno del nostro livello? Cioè, questo aspetto qua della duttilità difensiva, della capacità di cambiare in corsa a seconda delle partite, è una cosa che le squadre devono tutte fare, lo fanno tutte. E non è, attenzione, un attacco a questa che è all'inizio e quindi deve ancora capire. Ieri il mio amico Stefano Brianti ha detto una cosa molto saggia. Cioè, da queste partite occorre imparare. Che erano di partite dove non sei brillante, un episodio ti costringe, dopo fai fatica a sviluppare il tuo gioco o dare un'idea di gioco. Però questo è un aspetto da considerare. In una partita tipo ieri o come altre volte dove devi recuperare una partita, è vero che non abbiamo dei grandissimi esterni, però all'archi del Prato rimangono Circati e Ndiaye e sei a posto. Il problema è che nessuno di questi due che stanno giocando centrali sa impostare il gioco e sa uscire palla al piede.
Manca appunto quella qualità lì, sì.
Troilo, io l'ho visto in Argentina, non è Beckenbauer, non è Ruud Krol, però quelle cose lì le sa fare. È uno che alza la testa, gioca, c'ha il passaggio in profondità, non sta giocando, sicuramente questa ne sa più di noi, avrà fatto le sue scelte, anche perché alla fine una difesa rodata con i meccanismi che funzionano dà garanzie. Ma in questo momento noi questa cosa la soffriamo, perché senza avere uno da dietro che imposta, una volta bloccato Bernabé, le nostre fonti dove sono? Keita, qualcuno dice che a impostare non è malaccio. No, non è la sua qualità principale. Grandissimo interditore, recuperatore di palloni, senso della posizione, però non ti devi aspettare da lui le giocate. Perso Ondrejka che ha guai fisici, Sorensen che non è inserito, Ordóñez che mi sembra il fratello piccolino di quello che vedevo in Argentina. Noi a centrocampo stiamo soffrendo parecchio.
Allora ti imbocco con qualche messaggio da casa, che ne ho tantissimi e vi chiedo scusa se non riuscirò a leggerli tutti, ma ci proverò. Ci scrive ovviamente Davidone e ci dice: Cutrone prima punta, Remmo non ha tutti i torti. Qua secondo me non sarei troppo d'accordo, ma sentirò anche la tua risposta. Dico un'eresia, dice Davidone: Cutrone prima punta e Almqvist e Oristagno o bene Cailati, e lasciamo giù per riposarsi un po' il buon Pellegrino. Cosa ne dite? Comunque sto prendendo appunti perché Remmo parla veramente da professore, tutto giustissimo e applausi. Quindi ti giro questa prima domanda.
Intanto lo ringrazio, c'è uno spritz pagato la prima occasione, ma lui ci sta. No, ascolta, sono d'accordissimo, solo che con Oristagno, perfetto, che parte da destra, viene dentro sul mancino, Onquista a sinistra che è mancino e sa crossare, Pellegrino diventa fondamentale, è così che riusciamo a armarlo, sono d'accordissimo con lui. Poi ci sono delle partite dove non riesci a schiacciare l'avversario, devi giocare più di ripartenza o in contropiede, come dicevamo noi anziani, Cutrone è perfetto da prima punta. Poi, ci sta alla grande.
Poi ancora abbiamo messaggio di Stefano: grande Remmo, concordo sul discorso Bernabé, adesso poi in parte vai anche già risposta a questa domanda, ma domanda, aiuterebbe il modulo A4 a creare un centrocampo più solido e offensivo?
Tutta la vita, subito, perché hai Del Prato che sa fare come pochi tutte e due le fasi, cioè Del Prato può fare il difensore centrale e il terzino destro. Terzino destro è un terzino un pochino vecchio stampo, un po' bloccato, non è quello che ti fa 40 sovrapposizioni e che crossa come Valeri, ma una difesa a 4 con Del Prato, due centrali e Valeri che all'occorrenza si sgancia, ci sta alla grande, soprattutto con squadre del nostro livello. È questa, capito, la duttilità che dicevo io, cioè non dobbiamo essere vincolati a un modo unico di giocare, cioè io dopo aver visto Simeone che va a giocare contro Real Madrid con un 4-4-2 con esterni Nico Gonzalez e suo figlio che sono due ali, a questo punto dico ci sta tutto, perché Simeone non è Bielsa, cioè è un difensivista, però ci sono delle situazioni dove devi e puoi cambiare.
Qui in regia c'è anche qualcuno che si morde le mani per quello che hai appena detto su Real Madrid e su Simeone. Comunque ci scrive anche il tuo grande amico.
Ma siamo amici, posso permettermi.
il tuo grande amico Cagno scrive: un saluto al mio grande amico Remo. Come sempre sono assolutamente d'accordo con lui. L'unico centrale un po' capace di costruire il gioco potrebbe essere Troilo, che al momento sembra fuori condizione. Vale la pena provare i due centrali? Io credo di sì. Naturalmente.
Sì, io sono convinto.
È anche già risposto.
Sono convinto anche. Scusa Matteo, devi finire, dimmi.
No, infatti dicevo, hai anche già risposto, io però ti giro tutti i messaggi che arrivano, quindi sì, prego, sì. Prego.
Andrea è un grande amico e poi uno che calcio ne mastica davvero. No, è verissimo, cioè perdi un uomo comunque in una zona nevralgica del campo. È vero che questa squadra è stata costruita per giocare con la difesa con i tre centrali, comunque col 5-3-2 o 3-5-2, perché noi di esterni di ruolo alti, alla fine abbiamo solo Anquist. Però in tante squadre vedi il trequartista in un certo modo, ragazzi, l'ha fatto Messi al Barcellona col 4-3-3 partendo da destra e andando dove voleva. Oristanio lo può fare, ed Oristanio è un altro giocatore che sa saltare l'uomo, ha un buon tiro, è creativo, anche se ancora le scelte qualche volta le sbaglia, però noi dobbiamo dare un pochino più di qualità in attacco, sennò diventiamo veramente prevedibili. E con Lecce era già venuto un po' fuori col Torino, nonostante la partita sia venuta fuori il cuore, la grinta, l'organizzazione difensiva e tutto. Però questa qualità noi la dobbiamo trovare, perché le partite con squadre del nostro livello le risolvi con quello.
Sì. Poi ti giro anche, ahimè c'è anche qualche messaggio diciamo un po' più duro anche nei confronti del mister Cuesta, ma come avviene sempre dopo una sconfitta, ci aspettiamo anche questa tipologia di messaggi. Non vorrei sembrare già catastrofico, ma con molta obiettività e realismo, se ci vogliamo salvare urge cambiare qualcosa. Questa pure in prospettiva è un bravo mister, non mi sembra l'uomo giusto però per portare il Parma alla salvezza. De Rossi e Vanoli erano nomi che erano apparsi e mi sembrano molto più adatti. Se entro fine novembre non ci sono miglioramenti, bisogna avere il coraggio di fare decisioni drastiche. Adesso questi sono anche è uno fra tanti di messaggi di tifosi che mette in dubbio ovviamente anche il ruolo dell'allenatore. Adesso su questa abbiamo detto, poi anche lui in conferenza sembra aver approfondito il discorso dicendo sì, dobbiamo elaborare qualche nuova idea offensiva, qualche nuova insomma linea di gioco che possa consegnarci quella varietà, poi anche una volta che andiamo ad attaccare gli avversari capaci di renderci anche un po' imprevedibili, no? Ma
ecco, esatto.
Quello che rimane, scusami, poi ti lascio tutto lo spazio. Quello che rimane è ovviamente un allenatore che alla sua prima esperienza, leggo dai tifosi, potrebbe non conoscere come si dovrebbe il campionato italiano e quindi non mancare un po' in quella concretezza che serve a una squadra che si deve salvare e quei punti, anche quei pareggi, ottenere quei pareggi che servono poi alla fine dell'anno a ottenere la salvezza. Questa può arrivare in realtà con la sua qualità, perché poi ovviamente è un allenatore che nel corso dei suoi anni ha avuto una formazione da un grande a Londra con l'Arsenal, da Arteta, ma può arrivare ad essere perfetto per questo Parma? Può arrivare a incidere in maniera positiva per questo Parma secondo te?
Ma guarda, io sono sempre assolutamente critico nei confronti delle scelte di così distinto quando le cose vanno male, di cambiare per cambiare. Intanto cambiare per cambiare non ti dà nessuna garanzia. Chiunque arrivi, anche se è un fenomeno, è una squadra che non ha preparato lui, che non conosce, che deve conoscere non solo calcisticamente, ma il carattere dei calciatori non impari in 15 giorni. Cioè, quindi il cambio per cambiare porta sempre con sé dei rischi. Sì, c'è la ventata di novità, i primi 15 giorni, sai, tutti ripartono da zero, anch'io giocando in dilettanti, quando arrivava l'allenatore nuovo, tutti partiamo da zero per due settimane, tutti come delle schegge così, poi i valori vengono fuori. Io su questo veramente non me la sento assolutamente di attaccarlo, perché non ne vale la pena. In più ho la tranquillità che avendolo scelto Cherubini ci sarà, esatto, il tempo per lui di lavorare. Quantomeno gennaio, ecco, questo, quando si arriverà a gennaio a fare due conti, vedere quali sono le lacune che si sono evidenziate nel giorno d'andata, la società con questa deve pensare a porre rimedio. Che non abbiamo degli esterni, è un dato di fatto, degli esterni offensivi. Esterni offensivi, continuo a dirlo, con il più forte colpitore di testa del campionato è un assurdo, è un controsenso, capito? È stata costruita così stanno emergendo delle lacune, ci sono evidenziati dei lati positivi, perché questa a me sembra in questo momento l'allenatore spagnolo più italiano che conosca, perché la fase difensiva l'ha curata molto, quella offensiva molto meno. Lunedì sera eravamo insieme a Basport, Matteo, ti ricordi quando lui disse abbiamo altre alternative al talcor di Valeri? Noi diciamo ma quali sono? Perché esatto, fino adesso non le abbiamo viste, ti ricordi?
Sì,
no?
Sono poi queste parole che ha detto poi in conferenza dopo il Lecce.
È meno male, cioè lo vede anche lui come lo vediamo noi, insomma. No, su quello calma e gesso, aspettiamo, lasciamolo lavorare, capire com'è, vedere quando i giocatori tornano in condizione. È chiaro che qualche errore c'è, ma calma.
Ma anche adesso, perché poi quello che si imputa sempre all'Italia, che invece all'estero c'è, è una pazienza con gli allenatori anche quando, bravo, le cose non girano come dovrebbero, giusto? Perché, bravo, poi all'estero sembra essersi sempre più credere nel progetto e nel percorso e nella strada che si è intrapreso, mentre in Italia quando qualcosa non va bene c'è molta, bravo, fretta di accontentare un po' quella che è la voce dei tifosi, la voce mediatica, e quindi bravissimo, dare una svolta a livello di panchina che possa ravvivare l'ambiente, ma quello molte volte serve a poco, o sbaglio?
Hai toccato un tasto, Matteo, su cui io lotto da anni, portando esempi da Alex Ferguson, che al Manchester United per 4 anni non ha vinto nulla, e l'hanno tenuto, l'hanno confermato e ha vinto poi 30 trofei. Klopp è arrivato a Liverpool, ha fatto 8º, 6º, 4º e poi ha vinto il campionato, vado a memoria, capito? Cioè, il tempo della costruzione di un progetto che ci deve essere, perché nessuno ha la bacchetta magica, lo stregone che viene e ti risolve le cose. Sto guardando, no? Postecoglou, no? Che ha vinto l'Europa League col Tottenham, è un allenatore che a me piace tantissimo, è arrivato 3 settimane fa al Nottingham, le ha perse tutte perché il Nottingham è stato costruito male. C'è gente in Inghilterra a Nottingham, quindi tutto il mondo del paese, che lo vorrebbe fuori, ma cioè, con che criterio, cioè, capito? Sì, quello è vero, noi purtroppo ne abbiamo poca di pazienza e la costruzione del progetto necessita di tempo, e il tempo è sempre meno, perché lo sai anche te come funziona il calcio, sì, con gli interessi che ci sono, i soldi, e funziona così, ma è un errore.
Sono i tifosi ovviamente scatenati per l'argomento che stiamo affrontando, vado con ordine. Abbiamo citato Cherubini, ci scrive Pippo che ci dice: vorrei chiedere a Gandolfi se pensa che Cherubini abbia inciso sul mercato in entrata. Secondo me no, ecco, ok. Però adesso abbiamo detto che in realtà la strada intrapresa da Cherubini ha portato a Parma anche tanti talenti. Io penso in primis anche a Giovanni Leoni, ma anche una linea di squadra a livello di singoli e di giovani che con un percorso di crescita come deve essere fatto può portare a tante soddisfazioni sia nel singolo che nel collettivo, penso. Quindi ecco, come pensi abbia inciso un dirigente come Cherubini a Parma?
Ha inciso tantissimo a tutti i livelli, nelle scelte dei giocatori, nella filosofia che è stata creata, con finalmente qualcuno che è un punto di riferimento e ci mette la faccia dopo anni che non si capiva chi faceva cosa. E non solo, la scelta di questa sua è stata una scelta improntata a quello che è la filosofia del Parma è stata in questi anni. I giovani non possono darti subito tutto, c'è un percorso di crescita. Faccio un esempio: Som, prima di vederlo giocare a un certo livello, quanto abbiamo aspettato? Ti ricordi cosa, certo, si diceva di Som il primo anno e mezzo?
Che non giocava neanche.
Quello che si sta dicendo di Sorensen, quello che molti dicono di Ordóñez, eccetera. Allora, se vuoi una squadra giovane, devi fare in modo di dargli il tempo di crescere. Se vuoi, per me, l'errore, e lo dico da sempre, è che ci sono due ruoli, due posizioni, al centro della difesa, in mezzo al campo, dove il giocatore di esperienza, che le ha viste tutte, che sa dettare i tempi, che sa sbranare i compagni di squadra quando non ci mettono l'anima. Noi abbiamo avuto un ammonito in 95 minuti, a me piace che quando si sporca, che i tacchetti comincia a farli sentire. Noi manca questi riferimenti, al centro della difesa soprattutto. Io continuo a dirlo, gli Alessandro Lucarelli e Bruno Alves per noi sono stati oro in questi ultimi anni. Noi adesso non li abbiamo, abbiamo Cercati che è fortissimo, ma non è un leader difensivo. Cioè, capisci?
Certo.
Sono due lacune che spero ci si possa mettere. Però la linea di Krause è chiara, lui non vuole, io non riesco ancora a faccio fatica a capire come siano riusciti a portare Djuric a Parma, perché proprio è proprio una mosca bianca.
Voglio dire molto anche sulla persona.
Certo.
Arriva anche il messaggio di Roberto, che insomma, e che non è il solo in realtà, perché poi questa polemica sull'esonero di questa, che poi ovviamente abbiamo già in parte analizzato, va, diciamo, in un certo senso a riprendere quello che è stato l'esonero di Pecchia. Ti leggo il messaggio: quando c'è stato l'esonero di Pecchia, in quel momento era giusto, ma la responsabilità di questo esonero è tutto di una società che ha mandato lo sbando l'allenatore, che poi in realtà abbiamo visto come siano poche le partite ancora giocate, sia ancora presto per dare questa tipologia di giudizi, almeno a mio avviso e avviso di Remo. Ricordo che a tutti che il Mio Calcio l'abbiamo visto con Pecchia e con la crescita di molti giocatori, per esempio Bernabé, che adesso sembra l'ombra di quel giocatore che si è visto in passato. Ne parleremo più avanti. Insomma, qua quello che si vuole fare riferimento, quello che fanno riferimento molti tifosi, è stato il fatto che dopo l'esonero di Pecchia, con l'arrivo in panchina di Chivu, è cambiato un po' anche la sorte del Parma. È un Parma che si è salvato, comunque un Parma che ha ottenuto anche tanti risultati, da un certo punto di vista inaspettati, contro squadre di alto rango.
Sì, sicuramente Chivu è stato assolutamente pragmatico, tra l'altro non ha avuto Bernabé, che era il fulcro del gioco di Pecchia, e secondo me il grande problema di Pecchia è stato proprio perdere Bernabé, che per lui era un riferimento. Pecchia giocando a pallone, partendo dal basso, cercando di giocare comunque palla a terra, costruendo. Quando hai perso Bernabé, Pecchia non ha avuto la contromisura. Chivu, da persona pragmatica e intelligente, è arrivata, ha detto: ascolta, il centrocampo è quello che è, lo scavalchiamo, ci proteggiamo dietro e cerchiamo di non prendere gol. E ci sta, ma non è qualcosa su cui puoi costruire, secondo me, un progetto vero a medio-lungo termine. Il problema, il punto io che continuo a citare è Maresca. Cioè, Maresca è stata una cosa clamorosa, cioè è arrivato giovane, ti porta dei giocatori di valore come ce l'ha portato Bernabé e Vasquez, che sono venuti per lui, parte così perché ha fatto degli errori, ne abbiamo visti, sta per arrivare il mercato di gennaio, vedi che la squadra ha delle lacune, lo licenzi prima per prendere un vecchio allenatore ormai bollito, che ha comunque fatto una buona carriera, come Iachini, dove non abbiamo visto giocare a pallone e abbiamo fatto dei risultati più che mediocri. Quindi, cioè, bisogna andare piano. Io per adesso veramente equilibrio, allora, equilibrio, calma e gesso.
Ti porto le ultime due domande prima di salutarti e ringraziarti. Abbiamo parlato ovviamente dell'infortunio di Valeri, i tifosi sono preoccupatissimi, l'umore generale per la sua mancanza nelle prossime partite, nelle prossime settimane, anche perché ancora si deve capire quanto è il tempo che dovrà stare lontano dal rettangolo verde. Quanto ti preoccupa personalmente la lontananza di Valeri dalla squadra e dalla Serie A per questa breve frazione di tempo?
Io mi metto nei panni di Pellegrino e dico: ok, l'unico che mi dava dei rifornimenti decenti con qualche cross dal fondo era lui, adesso non c'è. Allora, noi abbiamo due alternative: Lovic, che continua a ritenere non gramo come quello che abbiamo visto fino adesso, perché obiettivamente ha fatto molta fatica. Io l'ho visto giocare prima, è un giocatore che in questo momento, come dicono gli inglesi, è giù di confidence, cioè non è tranquillo, non è sereno nelle giocate, lo vedi che è un po' sotto pressione e fa fatica. La risorsa a questo punto è trovare la maniera di inserire Holmquist a sinistra. Lì sarà, secondo me, la sfida di questa, trovare la maniera, ma non di fargli fare il terzino, fargli fare 70 metri a partita, di alzare Holmquist a sinistra e fare in modo che dal suo piede arrivino quei rifornimenti importanti per Pellegrino. Sì. O se farà questo, o se ci saranno altre strade.
Quindi questo è
sicuramente è una mancanza importante.
Questo è uno dei primi aspetti che tu insomma lanci come spunto di cambiamento. Ma riassumendo, prima di salutarti, ti chiedo quelli che possono essere, secondo la tua opinione, quindi riassumendo tutto il discorso che abbiamo fatto, i punti primari di primaria importanza che questa dovrà toccare in questi giorni, poiché questa sosta nazionale sembra arrivare a pennello, forse.
Sì, assolutamente.
Quindi quali sono gli aspetti primari, riassumendo, facendo un quadretto?
O il difensore centrale che sappia impostare, sappia unirsi al centrocampo e diventare l'uomo in più a centrocampo, ed è una. Giocare a quattro con Del Prato, che comunque in fase difensiva ti dà tante garanzie, contro squadre del nostro livello che giocano con una punta, sempre per avere una risorsa in più che può essere all'esterno o a centrocampo, e trovare in questo momento un'alternativa a sinistra per cercare di rifornire Pellegrino. E poi ripeto, la convivenza Pellegrino-Cutrone non sta dando i risultati attesi. Negli spazi, attaccare i palloni che spizza, che protegge Pellegrino, in questo momento io vedrei meglio, io proverei con Benedicac più che con Cutrone. Cutrone è ancora molto prima punta, per cui, e poi ripeto, liberare Bernabé da compiti difensivi in modo da farlo giocare, come dico da tanto, negli ultimi 40 metri. Però ripeto, non con solo due alternative davanti, ma con giocatori che si inseriscano e che lui possa servire con la sua precisione e la sua visione di gioco.
Tutti aspetti quindi molto molto interessanti. Remo, io non posso che ringraziarti per il tuo contributo, come al solito molto specifico e molto accurato. Grazie mille a Remo Gandolfi.
Alla prossima. Io che ringrazio voi. Un saluto, un abbraccio a tutti.
Un saluto. Dopo la pubblicità ci sarà Lorenzo Del Papa.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di questa puntata di Palla in tribuna, dove abbiamo ovviamente analizzato quelle che sono state le mancanze della squadra di questa nella sconfitta dolorosissima contro il Lecce, una sconfitta contro ovviamente un'avversaria diretta concorrente alla salvezza. E continuiamo analizzando quello che può essere lo scottone mentale di questa sconfitta, e lo facciamo insieme al telecronista di DAZN e mio amico Lorenzo Del Papa. Ciao Lore, benvenuto.
Ciao Teo, ciao a tutti.
Allora, riprendo subito un messaggio da casa di Mick. Un punto Vai. In tre scontri diretti, così si va poco lontano. Il Lecce ha fatto una partita da salvezza, noi da retrocessione, troppo gioco orizzontale e mai verticale. Beh, i temi caldi sono tanti, abbiamo analizzati già nella prima parte, ma io voglio capire anche col tuo aiuto quale può essere in questi casi, perché poi il Parma ha un punto in tre scontri diretti contro tre diretti concorrenti per la salvezza, è un bottino che un tifoso forse non si auspicava all'inizio della stagione. Questo è assolutamente veritiero come opinione, ma quella che è la mia domanda si rivolge soprattutto sull'aspetto mentale. Quanto fa male a una squadra perdere una partita in questo modo e non arrivare a una classifica, diciamo, che poteva darti un ossigeno diverso?
Ma guarda, anzitutto rispondendo all'ascoltatore, è vero che il Lecce ha giocato una partita da squadra che vuole salvarsi, è stata anche un po' fortunata, nel senso che poi sfrutti l'episodio del mezzo errore di Suzuki e giochi la partita che vuole giocare, una squadra che deve salvarsi, cioè tutto dietro e difende il gol del vantaggio, quindi sfrutti l'episodio e poi giochi in funzione dell'episodio e diventa una partita a quel punto difficile, non solo per il Parma ma in generale in Serie A anche per le grandi squadre, per le big è sempre complicato riuscire a giocare contro delle squadre che difendono il vantaggio praticamente giocando partita a una metà campo, e lo è ovviamente a maggior ragione per una squadra contro il Parma. Mentalmente è chiaro che sia una sconfitta che fa molto male, ovviamente perché arriva prima della sosta ed è sempre importante lavorare con serenità, cosa che non ci sarà in questo momento, in questi giorni per il Parma, e è anche una sconfitta che fa male secondo me perché insomma le sensazioni o comunque l'impressione dagli ultimi risultati, almeno superficialmente dagli ultimi risultati, era che questa fosse una squadra un minimo in ripresa, comunque avevi trovato dei risultati utili consecutivi, se mettiamo dentro pure il passaggio del turno in Coppa, il punto contro la Cremonese, che è una squadra che, lo abbiamo visto già quest'anno, sarà un po' complicata per tutti, soprattutto la vittoria col Torino, al di là della prestazione, che secondo me non era stata di grandissimo livello, ma si è riportato a casa dei punti. Ecco, spezzare quel minimo di fiducia che si era creata, si era costruita nelle ultime settimane, proprio prima della sosta, proprio contro un avversario che poi sarà uno di quelli con cui ti giocherai la salvezza, fa onestamente molto male, molto male.
Perché poi la sosta, da un certo punto di vista, sì, è vero, fa male prima della sosta arrivare a una sconfitta così, però la sosta in sé non può, dici che non può essere, non possono essere giorni positivi anche per, diciamo, fare un reset mentale, sì, e dare nuova verba a questa squadra che ha bisogno forse di nuove soluzioni, abbiamo detto, di nuove soluzioni di manovra offensive. E l'idea che io ho avuto, poi entro anche a livello tattico, è che le sensazioni che si è avuto molto spesso è di una mancanza di pericolo anticipata, nel senso di prevenire e quella preoccupazione e quel pericolo che l'avversario ti può portare anticipatamente, prima che il pericolo si concretizzi. È quello che forse un po' è accaduto su quel tiro cross di Sottil, non credi?
Sì, credo di sì. A me, almeno in queste prime giornate, perché poi sono ancora poche partite, 6, e tutto sommato il Parma ha sommato una serie di punti che la fanno stare più o meno tranquilla in questo momento in classifica. Comunque c'è anche chi ha fatto peggio. Però ecco, mi dà l'idea di essere una squadra un po' piatta dal punto di vista ovviamente offensivo, perché sta segnando pochissimo, forse anche un po' leggera dal punto di vista difensivo, nel senso, proprio come dicevi tu, di leggerezza nel leggere i pericoli. Ecco, questo sì. Poi va detto che onestamente, se guardiamo all'episodio in particolare del gol di Sottil, c'è voluto anche un pizzico di sfortuna, quella fortuna che magari avevi avuto contro il Torino nel sfruttare gli episodi, poi è tornata indietro nella partita contro il Lecce. Sì, però ecco, al di là dell'episodio, una squadra un po' piatta, che è ancora non molto riconoscibile e che insomma non si capisce dove voglia andare il suo allenatore.
Parma che a questo punto poi è in credito un po' di sfortuna, perché se consideriamo anche quella di Cagliari, sembra essere a credito. La sfortuna di Cagliari l'aveva recuperata forse un po' col Torino, e adesso di nuovo sicuramente una leggerezza, si parla anche della leggerezza di Suzuki, che forse poteva leggere meglio, ma questi poi sono temi e visioni dell'episodio in sé. Poi naturalmente tiene banco l'infortunio di Valeri, che abbiamo detto, nonostante i pochi sviluppi offensivi, il ruolo di Valeri era cruciale all'interno degli 11 di questa. La sua lontananza dal campo e dal rettangolo verde risulta non di poco conto. La Gazzetta di Parma scrive che potrebbe tornare in campo contro il Como sabato 25 ottobre alle ore 15, quindi saltare ovviamente già la partita prossima nella trasferta di Genova, che risulterebbe fondamentale, perché Genova con 2 punti e Parma con 5, insomma, tenere lontano il grifone sarebbe fondamentale. Quanto incide l'assenza di Valeri?
Incide tanto, nella misura in cui, ed è sotto gli occhi di tutti, è stato uno dei giocatori più importanti, o comunque più positivi dal punto di vista proprio del rendimento in queste prime partite. Secondo me il Parma non ha tantissime certezze a livello di singoli, ma Valeri era una di quelle certezze. Se vogliamo, ne ha più o meno una per reparto, cioè Suzuki in porta, al di là dell'errore dell'ultimo weekend, Del Prato direi dietro, Bernabé in mezzo al campo, sulle corsie Valeri, e poi vabbè, davanti Pellegrino. Quindi vai a perdere oggettivamente una certezza di questo inizio di campionato. Dall'altro lato ovviamente diventa un'occasione per, credo dovesse giocare per Lovic, che mi sembra il doppione, anche se ha giocato anche a destra in questo inizio, però diventa un'occasione anche per lui, che era stato preso come un giocatore di prospettiva e anche uno che ha già un po' di esperienza alle spalle, anche ad alto livello. E dovesse giocare, comunque giocherà sulla corsia di competenza, cioè a sinistra lui è mancino di piede forte, quindi è vero che perde un giocatore forte, soprattutto affidabile, e ha bisogno di giocatori affidabili in questo momento questa, però insomma diventa anche un'occasione per un giovane come Lovic per mettersi in mostra.
Assolutamente. Ecco. Poi l'altro spunto che ha dato anche Remo Gandolfi in apertura di puntata era l'inserimento di Alvist su quella fascia, che è vero che è un giocatore più offensivo, però dando appunto una spinta più offensiva a questa squadra, provare a inserire Alvist su quella fascia può essere una soluzione adatta, dato che poi coserebbe col suo piede di competenza, ovvero il mancino. Hai citato Bernabé, e quindi vado su Bernabé, un Bernabé più avanzato ma sempre poco incisivo, quindi un po' come un bel fiore che fatica già a ammogliare Bernabé in questa stagione. è stato quasi del tutto libero da compiti difensivi da un certo punto di vista, perché a quello si pensavano Keita e Sorensen prima poi dell'ingresso in campo di Benek. Perché fa fatica questo Bernabé? Perché è fuori forma? Cosa gli manca?
Ma allora, sempre il problema di darci una spiegazione, dare una risposta alla domanda: i problemi del Parma sono una causa o una conseguenza delle prestazioni negative di Bernabé? Ovviamente è banale dirlo, però secondo me fa sempre la differenza poi il contesto, quindi un po' ci sono un po' di motivi, cioè a livello sicuramente personale non è un giocatore in palla in questo momento, non è al top della forma e certamente non è inserito in un contesto adatto, almeno per ora, da questa. Secondo me il grande problema, l'ho già detto più di una volta, è il fatto che almeno a me sembra praticare un pochino nel deserto Bernabé. Non ti dico che è un oggetto estraneo poi al resto della squadra, al resto della rosa, sicuramente come valore è il giocatore più forte, però ecco, mi sembra anche l'unico giocatore sempre di qualità, di tecnica che questa poi propone dal primo minuto, al di là degli ingressi poi durante la partita. Per quello appunto Alquist per esempio come soluzione, magari giocando da quinto a sinistra, può essere un'opzione interessante anche per far associare un pochino Bernabé con qualche giocatore di qualità in più, perché è vero che lo liberi da compiti difensivi facendolo giocare leggermente più avanti, però insomma poi altri giocatori con cui dialogare, le mezze punte che avevi l'anno scorso, che hai avuto negli ultimi anni in generale, quest'anno non le hai, hai Bernabé e basta. Quindi secondo me, piuttosto, io non sono allenatore del Parma e non potrei farlo, però ecco, io piuttosto rinuncerei magari a un pizzico di peso offensivo, che ne so, alla coppia Pellegrino-Cutrone, ovviamente a Cutrone in questo momento, ma aggiungerei una mezza punta o Anquist largo a sinistra, metterei un po' di qualità in più in questa squadra per far rendere meglio Bernabé, per dargli un po' di ritmo in più, perché insomma giocare lì da solo in mezzo unico giocatore di tecnica e di qualità diventa anche più difficile per lui.
Hai parlato dell'allenatore e non posso che ricalcare quello che è stato una tematica che ho affrontato in chiusura anche con Remo Gandolfi. Insomma, si parla, tanti tifosi chiamano una decisione diciamo della società che si muova sull'esonero, naturalmente, come accade molto spesso in questi casi, ma che ovviamente appare un po' prematura, anche perché dopo solo 6 partite questa deve avere tutto il tempo per conoscere non solo la sua squadra in tutte quelle che sono le sue dinamiche, le sue prospettive, ma anche il campionato, un campionato per lui nuovo. Ecco, quello su cui mi voglio concentrare è proprio questo aspetto che lo anticipavamo già prima. All'estero non credi che ci sia più pazienza nei nuovi progetti, quindi nei nuovi progetti sia per quanto riguarda squadra che per quanto riguarda soprattutto allenatori, rispetto che in Italia, che quando magari 2 partite vanno male si chiama subito l'esonero? Questo non è un aspetto che un po' manca anche come, diciamo, cultura in Italia?
Sì, ma infatti è una questione, cioè, prettamente di cultura. Sono i primi anni, cioè Fabregas è stato uno dei primi giovani arrivati dall'estero a cui è stata data della continuità, questo mi verrebbe da dire che è il secondo. In generale stanno dando poche opportunità, soprattutto in Serie A, ad allenatori giovani o ad allenatori stranieri, quindi finché non si creano dei precedenti non si crea una cultura, ecco. Quindi io comunque sono d'accordo, cioè paradossalmente questo momento non ha grandissimi problemi di classifica, perché hai delle squadre dietro e ora come ora non è una situazione gravissima dal punto di vista della classifica. In effetti si vede molto poco, e questo è vero, dal punto di vista del gioco e soprattutto della proposta offensiva, perché tutto sommato non ha preso tantissimi gol il Parma e almeno anche nelle ultime partite non ha concesso tantissime occasioni, ma è una squadra che fa una fatica tremenda a produrre delle occasioni, cioè a costruire del gioco. Esatto. E soprattutto poi a fare dei gol, perché sta segnando praticamente sempre soltanto Pellegrino, andrebbe anche un po' diversificata, ecco, la produzione di gol.
Ed è proprio un capo di imputazione questo che si fa al giovane allenatore spagnolo. Quindi, per concludere, prima di salutarti e ringraziarti per il tuo contributo, non posso che chiederti di riassumermi in un quadretto quello che potrebbero essere secondo te le soluzioni migliori da adottare nel breve periodo, quindi in questi giorni di sosta nazionale. Dove può migliorare il Parma? Qual è l'aspetto primario o gli aspetti primari in cui Parma deve migliorare?
Ma secondo me va migliorata soprattutto, come ti dicevo, la costruzione del gioco e la produzione offensiva, al di là della fase difensiva, ed è una squadra che deve mettere coraggio, cioè deve avere un pochino più di coraggio, secondo me questa nelle scelte, per ora non è stato granché coraggioso proprio nella scelta dei giocatori da mandare in campo dal primo minuto. Io, ripeto, fossi allenatore del Parma, rinuncerei a un po' di peso offensivo, quindi eviterei di riproporre la coppia Cutrone-Pellegrino, aggiungerei una mezza punta, valorizzerei Oristanio che ancora insomma non ha trovato continuità, poi andrà ritrovato anche Ondrejka, Almqvist, e insomma aggiungere un po' di qualità per dare anche una mano a Bernabé, che è il giocatore più forte di questa squadra e che ha bisogno di una mano.
Perfetto Lorenzo, io non posso che ringraziarti come al solito e ti saluto, ti auguro un buon lavoro, un abbraccio al mio amico e collega Lorenzo Del Papa. Ciao Lore.
A te Teo, ciao a tutti.
Ciao, noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Terza e ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna. Davidone ci scrive: a proposito di note negative espresse dai tifosi, ci lamentiamo così tanto, cosa dovrebbero dire i tifosi di Pisa, Genoa, Verona, Fiorentina, e ci mettono anche in mezzo anche il Torino? Beh, questo è uno spunto sicuramente veritiero interessante per quello che riguarda le squadre nella parte bassa della classifica. Vero che poi squadre come Fiorentina e Torino ci si aspetta che a un certo punto del campionato spicchino il volo verso le parti un po' più alte, medie alte del nostro campionato. Io, per continuare l'analisi su quella che è stata la partita contro Lecce e di questo inizio di stagione del Parma, do il benvenuto all'opinionista e collaboratore della Gazzetta di Parma, Luca Ampolini. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio.
Allora, innanzitutto parto da quella che è stata la tua disamina sulla Gazzetta. Hai parlato tanto di Bernabé e di un Bernabé che hai detto che si è visto diverso, più propenso anche in fase di possesso, anche se hai fatto un po' una sorta di analisi contrastante, perché poi non ha illuminato il gioco, e quindi ti chiedo di spiegarci un po' quella che è stata la tua idea su Bernabé.
Ma Bernabé è un giocatore che secondo me deve essere liberato più da compiti difensivi da parte di questa, perché è un giocatore, io a questo ho fatto la domanda dopo l'ultima partita e gli ho chiesto il motivo per cui Bernabé ha giocato in fase di non possesso a sinistra invece che a destra, come mezzala sinistra, per poi scivolare sulla tre quarti e sul centrodestra in fase di possesso. Lui mi ha detto perché di fatto doveva seguire anche il lavoro del terzino avversario. Per carità, rispettabile tutto, ma io credo che un giocatore come Bernabé in questo momento, che è sicuramente il giocatore più forte della squadra, deve essere un po' conquistato da questa, valorizzato, e questa secondo me dovrebbe fare in modo che lui possa far vincere le partite al Parma. E perché lui faccia vincere le partite al Parma, deve giocare libero da pressioni, libero da dispendiosi compiti difensivi, che non significa che lui non debba fare nulla senza il possesso, ma deve rimanere il più vicino possibile vicino alla porta avversaria, e deve fare in modo che vicino a sé abbia un giocatore con cui possa parlare la stessa lingua, un po' come era capitato nell'anno della promozione della Serie B con Dennis Mann. Non è un caso che in quella stagione lui giocò benissimo a fianco di Mann, fecero cose esaltanti i due, e quindi io fossi questa, prenderei spunto da quella posizione che Bernabé occupava, da quella stagione. Ma perché? Perché, ripeto, valorizzando Bernabé, questa valorizza se stesso, perché Bernabé è l'unico che può far vincere le partite al Parma col suo estro, la sua inventiva, le sue magie. Se a Bernabé si danno troppi compiti a livello di fase difensiva, percorre troppe porzioni di campo troppo ampie e evidentemente perde lucidità quando deve inventare. Poi, questo mi sembra abbastanza basico, però io la vedo così.
E che ci sarebbe quindi in questa tua idea il giocatore ideale da affiancargli?
Oristagno. Quindi, Oristagno.
Che è un po' quella qualità.
Oristagno, nel senso che Oristagno deve essere... Adesso, ok, ha questo problema fisico che si porta presso da diverso tempo, quindi è un giocatore che va gestito. Però Oristagno è l'unico giocatore tecnicamente che davanti può, come dire, duettare con Bernabé per cercare di dare soluzioni davanti. E alle spalle di Bernabé costruire un centrocampo molto muscolare, molto forte, molto robusto, che appunto faccia da Franci Frutti al suo gioco. Ma ripeto, delle soluzioni comunque Parma le deve trovare, perché non può continuare a giocare così. Col Torino non hai giocato bene, non ho trovato io molte differenze dalla partita di col Torino e dalla partita contro il Lecce sul piano del gioco. Il Parma deve trovarle queste soluzioni, perché non può pensare di giocare tutto il campionato in questo modo, perché un'identità la deve pur trovare questa squadra, un'identità adesso non ce l'ha. Quindi io sentivo prima un radioascoltatore che diceva cosa devono dire le squadre. Però sono squadre che giocano meglio del Parma in questo momento. Il Pisa gioca meglio del Parma, anche se ha due punti. E il Genoa stesso ieri sera col Napoli ha giocato una bellissima partita. Ecco, il Parma deve trovare una sua fisionomia, delle soluzioni. Deve trovare qualcosa che lo renda una squadra con equilibrio, con delle soluzioni, soprattutto al centrocampo
e su. E quindi quali possono essere poi gli aspetti? Poi, la domanda è un po' che ha fatto tutti i miei ospiti oggi. Quali possono essere gli aspetti primari che questa deve andare a toccare in questi giorni qua in cui c'è la sosta nazionale? Perché poi naturalmente fra i tifosi più arrabbiati si è parlato anche di esonero, ma ci sono anche altri tifosi come Daniele che ad esempio ci dice: esonero, ma per favore, non ci andava bene nemmeno Ancelotti all'inizio della carriera d'allenatore, figuriamoci questo e Maresca. I tifosi non si meritano questa presidenza e questa qualità a livello dirigenziale. Ecco, perché poi ci sono anche qualche tifoso più lucido che capisce che siamo all'inizio forse di un percorso che bisogna dare tempo.
Siamo all'inizio e ci mancherebbe, io direi, però la classifica in questo momento ti conforta, ti supporta, quindi è giusto andare avanti con lui, ci mancherebbe altro. Purtroppo non è che si possa però aspettare in eterno. Ciò non significa che tu adesso debba valutare l'esonero di questo assolutamente no. Però lui deve trovare delle soluzioni e le deve trovare, perché è l'allenatore, quindi deve fare in modo che la squadra abbia un'identità più precisa rispetto a quella che ha. Deve fare in modo che il suo giocatore più rappresentativo venga valorizzato al massimo dal suo gioco, perché il compito di allenatore è valorizzare i giocatori che ha per loro e per se stesso e per la squadra. Quindi questo è il compito primario. I giocatori di qualità vanno valorizzati. Se i giocatori di qualità non si riesce a farli funzionare, perché evidentemente non sono conquistati dal suo modo di disegnare calcio, non sono persuasi dalle sue idee, ovviamente diventa tutto più difficile. Quindi giusto proseguire con lui, e ci mancherebbe altro, ma lui deve dare delle risposte e le deve dare velocemente, perché comunque il campionato in questo momento ti dà la possibilità ancora di vivere piuttosto serenamente per una posizione di classifica non così drammatica. Però no, non puoi pensare che il Parma possa essere questo ancora per tanto tempo, perché ha bisogno di avere un'identità completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino a questo momento.
Davidone che poi si unisce a quella fetta di tifosi che in realtà rimane lucida e con i piedi per terra, diciamo calmo, e dice: scusa Matteo, ma quelli che si lamentano del Parma non si meritano questa dirigenza e questa proprietà, ma vogliono per caso tornare a giocare in C o in D? Ma per favore, non scherziamo, ecco, perché poi naturalmente c'è anche lucidità in queste analisi. Arrivo a Valeri, il suo infortunio che lo terrà lontano dal campo, la Gazzetta di Parma dice fino alla partita contro il Como. Quanto mancherà Valeri a questa squadra? Perché poi è uno dei capi di imputazione di questa, abbiamo detto che è stata questa sua questa sua poca varietà negli sbocchi offensivi e quindi questo suo persistere con Valeri Pellegrino. Quanto mancherà quindi a questo, in questo senso Valeri, e questa sfrutterà anche l'occasione per trovare nuove idee di gioco?
Valeri manca perché in questo momento è il giocatore più importante del Parma. Bernabé è il più forte, Valeri è il più importante, nel senso che le poche soluzioni offensive che in questo momento il Parma ha arrivano unicamente dai suoi piedi, quindi è evidente che Valeri è un giocatore che manca tanto, quindi a maggior ragione per il fatto che manca Valeri, che era quello sostanzialmente che foraggiava il gioco del Parma davanti con i suoi traversoni per Pellegrino, ancora più di più urgono soluzioni alternative. Sì. E quindi non è che c'è molto altro da dire.
Diciamo che sfrutterà un po' questi che saranno i giorni della sosta per le nazionali.
È per forza, okay. deve per forza, ripeto, lavorare assiduamente con grande attenzione, con fantasia, mm-hmm. perché l'allenatore sia preparato non ci sono dubbi, però dopo 3 mesi di lavoro è chiaro che è auspicabile trovare, ripeto, da centrocampo in su, delle soluzioni migliori, certo. Perché il Parma fino a questo momento ha segnato solo da palla inattiva di fatto, quindi certo. siamo a ottobre, quindi è chiaro che bisogna fare qualcosina in più.
Luca, ti ringrazio per il tuo contributo e ti saluto e ti auguro un buon lavoro. Grazie Luca.
Grazie, ciao. Buona giornata.
Ciao. Noi vi ricordiamo che poi anche stasera su 12 TV Parma in diretta ci sarà Bar Sport per analizzare ancora tutti quelli che sono stati i temi di questa partita e questa partita e questa sconfitta contro Lecce, e lo farete insieme al conduttore Alberto Dallatano, a cui do il benvenuto. Ciao Alberto.
Ciao Matteo, eccoci qua.
Ecco, quali saranno quindi i tuoi ospiti e insomma i temi li abbiamo detti, e che puntata sarà?
Eh sì, i temi sono tutti quelli che avete messo un po' sul banco anche in questo pomeriggio. Lo facciamo con Sandro Melli, lo facciamo con Carlo Chiesa, con Nicolò Gaglia, allenatore del Colorno ma anche ex giocatore del Parma, insomma ha giocato in Serie B, in Serie C tra i professionisti, un allenatore giovane molto attento che avevamo apprezzato anche l'anno scorso a Bar Sport, ogni tanto anche a palla in tribuna, e lo facciamo con Francesco Silva, ex vice direttore di TV Parma, che sarà con noi questa sera, e poi con Davide Giorgino, doppio ex di Parma e Lecce, che ha visto la partita di sabato al Tardini, quindi ci darà anche lui la sua, con me ovviamente Francesca Mercadanti, SMS WhatsApp, così ho detto tutto, il medesimo di Palermo 3392070. Tra poco, non ci siamo dimenticati, ma tra poco per motivi tecnici andranno anche online i sondaggi e la domanda aperta sul profilo Instagram di 12 TV Parma.
Pronto per una grande puntata in diretta, ricordiamo, su 12 TV Parma Bar Sport stasera ore 21. Alberto, ti ringrazio e ti saluto. Ciao.
A te Matteo, grazie. Ciao a tutti.
Ciao, alla prossima. E nel frattempo siamo in chiusura e quindi ringrazio dalla regia Simonetta Collini, ringrazio tutti voi ascoltatori e tutti i miei ospiti. Palla in tribuna per questa settimana si ferma, andrà a riposo, tornerà lunedì prossimo, sempre alle ore 14 dopo il giornale radio. Io vi saluto e vi ringrazio naturalmente. E vi do appuntamento settimana prossima. Ciao!